in relazione anche al numero di interventi, delle richieste di intervento che sono pervenute alla Presidenza. Quindi non uscite subito dopo l'intervento conclusivo della compagna Lani.
No, no, scherzo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio l'FLC per l'invito. Dunque, care compagne e cari compagni, io vi porto il saluto della mia organizzazione, l'Unione degli Universitari, un'associazione studentesca di ispirazione sindacale che ritiene fondamentale all'interno del suo rapporto con la CGIL una stretta, seria e costruttiva collaborazione con la FLC. Per ovvi motivi. Dal 25 giugno del 2008, giorno in cui fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'allora DL 112, che poi sarebbe diventata la legge 133, stiamo vivendo un periodo negli atenei sempre più drammatico per il mondo accademico e per noi studenti. Non vediamo la luce in fondo, non vediamo proprio l'orizzonte per l'università pubblica italiana né per il suo diritto allo studio. La legge 1 del 2009, quello che era il DL 180 poi, e infine l'ultimo DDL di riforma della Gelmini, stanno affossando neanche troppo lentamente l'università, a partire dai bilanci, quindi dagli stipendi, dalle borse di dottorato, dalle borse agli studenti e dalle tasse universitarie. Noi abbiamo sempre pensato, da quando uscì il DDL 112, il DL 112, che il governo avesse un'idea chiara di come dovesse trasformare il sistema universitario. L'idea chiara che poi il ministro Gelmini ha esplicitato nel suo documento del 6 novembre. Il ministro vuole un sistema universitario dove, cito testualmente, le imprese prendono parte ad una sfida nazionale per proiettare il nostro sistema universitario verso i migliori standard internazionali. Come si fa? Come si fa se i finanziamenti pubblici, mentre si scrivono queste cose, vengono tagliati drasticamente? La risposta ce la fornisce poi alcuni mesi dopo, con la presenza nei CDA degli esterni, di finanziatori esterni, di privati esterni e nei maggiori poteri consegnati in consigli di amministrazione. Poteri che oggi sono propri del Senato, come il potere decidere delle offerte formative sulla base di valutazioni quantitative saranno e non più qualitative. Il ministro vuole un sistema universitario che guardi lo studente al centro dell'università, anche qui ti cito testualmente. Come? Come se il fondo integrativo per il diritto allo studio viene tagliato progressivamente e drasticamente, salvo il caso isolato di uno spot più che altro della copertura di un anno. La risposta è nel forte impulso alla diffusione dei prestiti d'onore, rafforzandone la disponibilità in collaborazione col sistema bancario. Il diritto allo studio diventa un indebitamento, un diritto diventa un indebitamento che si contrae con le banche. E questo è il futuro che vuole il Ministro per il nostro diritto allo studio. E ancora il Ministro vuole un sistema universitario la cui allocazione delle risorse è sulla base della qualità della ricerca, dell'insegnamento e dei suoi risultati, dei servizi e delle strutture. Così ci ritroviamo che il 7% del finanziamento ordinario dell'anno precedente viene redistribuito secondo criteri che non tengono conto del contesto territoriale in cui gli atenei operano e generano una classifica falsa che il Ministero pubblicizza la scorsa estate in occasione dell'immatricolazione degli studenti, quasi a mo' di pubblicità. Una classifica che, guarda caso, penalizza i grandi atenei per favorire i più piccoli, chi ha preso più soldi prima per non prenderli meno dopo, che penalizza chi ha avuto di più per agevolare chi meno, ma che non ha alcuna reale, seria considerazione della qualità dei servizi offerti, dei conti del bilancio e dei risultati che la ricerca offre in questi atenei. Ed è dipingendo questo quadro che se da un lato si configura il disegno di destrutturazione del carattere pubblico dell'università, dall'altro si comprende la goffaggine normativa del Ministro e del Governo, di cui qualche rettore parlava giustamente qualche mese fa. Alcune parti della legge 133, come del DDL 1905, il DDL di riforma per intenderci, come la classifica di merito degli atenei, sono da considerare elementi che evidenziano, secondo me, la necessità di mostrare il cambiamento, di ostentare una rivoluzione del sistema universitario. Io penso, e penso con me 1.700.000 studenti del vecchio ordinamento, del nuovo ordinamento, del nuovissimo ordinamento, di tre ordinamenti contemporaneamente all'università, con disastri nei servizi alla didattica, con mancanza di riconoscimento dei propri titoli di studio. Noi crediamo che la vera rivoluzione per questo sistema universitario dovrebbe essere fermare ogni volontà di riforma e aggiustare l'esistente. Sistemare quello che oggi c'è, far quadrare ciò che oggi, far funzionare un sistema universitario che manca di due strumenti fondamentali, per il proprio funzionamento, il finanziamento e la valutazione. Nessuno di noi ha mai voluto difendere lo stato attuale dell'università. Abbiamo sempre chiesto che ci fosse una valutazione reale, trasparente, efficiente, i cui risultati avessero anche dei riflessi sui finanziamenti, tanto nella distribuzione tra i dipartimenti all'interno degli Atenei, quanto tra gli Atenei all'interno delle scelte del Ministero. Ma come si fa a tagliare così pesantemente e pensare, un anno e mezzo dopo, a realizzare un'agenzia di valutazione che già precedentemente era stata fermata e ora è in via di definizione, in maniera del tutto simile all'attuale CNVSU? Cioè fare un organo di valutazione che per adesso non cambia in maniera sostanziale da quello che è già l'organo di valutazione. Di quale valutazione stiamo parlando? Cosa cambierà nei nostri Atenei se non la chiusura di alcuni e la privatizzazione di fatto di altri? Cosa cambierà se non la forte riduzione degli iscritti all'università che vengono dalle fasce di popolazione economicamente più svantaggiate? Cosa cambierà se non licenziamenti di precari? Noi leggiamo un attacco alla Costituzione molto pesante dentro l'IDL di riforma, un attacco non solo al diritto al lavoro ma anche al diritto all'autonomia universitaria e al diritto allo studio. Questo scenario in cui noi diciamo che l'università si sta destrutturando, si sta avvicinando a un sistema clientelare, non è lontano, è realtà, lo è già adesso. Le immatricolazioni calano, calano anche gli idonei a prendere la borsa di studio. I limiti ISEE sono obsoleti e gli studenti non sono in grado, senza sussidi dello Stato, di mantenersi agli studi. Calano gli idonei nelle regioni e nonostante questo si registrano picchi negativi di copertura del 32% nel Molise, del 49% in Puglia, passando per il 56% in Calabria e il 60% in Sicilia. Le regioni del sud non hanno una copertura media del 60%, segnando una forte differenza tra l'altro tra nord e sud. Il diritto allo studio sta, a nostro avviso, scomparendo. L'80% degli studenti rimane a studiare nella stessa regione di residenza. Non esiste la mobilità studentesca, perché oggi come oggi senza borsa di studio è difficile allontanarsi da casa. Se non si ha i soldi devi metterti a lavorare, e con un lavoro in nero per pagare un affitto in nero. E per lavorare devi studiare di meno, rinunciare a laurearti in corso, finire fuori corso e quindi pagare più tasse, perché le politiche sulla produttività degli studenti e dei rettori impongono che nel momento in cui esci fuori corso devi pagare di più. A me piacerebbe che i rettori però capissero anche che la produttività è un indice. Nel momento in cui si vede che la produttività degli studenti sta calando, forse c'è un problema più generale della semplice svogliatezza degli studenti, forse perché non riescono a studiare, forse perché non hanno i mezzi economici per farlo, forse perché non c'è alcuna tutela nei loro confronti e nei confronti della loro condizione. Quest'anno è uscito il rapporto del CNVSU, per la prima volta si parla di studenti lavoratori nel rapporto del CNVSU. E cosa si evidenzia dentro questo paragrafo sugli studenti lavoratori? Che gli studenti lavoratori stanno in tutte le facoltà, tranne che nelle facoltà di medicina, nelle facoltà di architettura, nelle facoltà di giurisprudenza, insomma in quelle facoltà che poi portano a delle figure professionali che si tramandano di padre in figlio, quelle figure professionali ingessate. Secondo me non è un caso. L'università italiana sta diventando un luogo sempre più per pochi. I costi che quotidianamente uno studente universitario deve affrontare sono elevati, le garanzie sociali sono molto poche.
Scusa, hai 2 minuti.
Sì, finisco. La ciliegina sulla torta di questa vergognosa mancanza di rispetto verso un diritto costituzionale, diritto che dovrebbe essere costruire le fondamenta per il nostro Paese, sono i provvedimenti contenuti nel DDL di riforma, che svelano finalmente in maniera chiara la visione del governo rispetto al diritto allo studio. Il finanziamento di borse di studio assegnate con un test nazionale per premiare il merito, a scapito delle normali borse di studio assegnate con criteri di reddito e di merito. Il rafforzamento del prestito d'onore come strumento sostitutivo delle borse. Sono elementi di una riforma del diritto allo studio, non più nell'ottica di agevolare chi ha difficoltà economiche ma se lo merita, ma solo di chi è già sicuro di un lavoro, finiti gli studi e che ha le conoscenze giuste. Noi vorremmo un'università senza sbarramenti all'ingresso, vorremmo un'università dove tutti possono accedere agli studi, dove non c'è un sistema che agevola pochi per andare a scapito di altri, di molti, che agevola quei pochi che hanno le conoscenze a scapito dei pochi che hanno le conoscenze a scapito dei molti che hanno le necessità, dove gli studenti vengono valutati seriamente e severamente anche. Vorremmo tutte le strutture necessarie per permettere a chi vuole di studiare. Vorremmo che il governo e gli enti locali ci guardassero davvero come il futuro del paese, come la risorsa da coltivare e tutelare, non da spremere con affitti alle stelle e bollette alle stelle. Vorremmo che province e comuni si impegnino per una cittadinanza studentesca, e ho finito veramente, che permetta ai fuorisedi un'assistenza sanitaria degna di tale nome, come la possibilità anche di votare alle amministrazioni comunali che prendono scelte sulla loro pelle. Sono costi, sono tanti costi, non sono secondo me così elevati, costiamo meno di una missione militare, molto di meno.
Grazie. Allora, ora la parola a Ilaria, la compagna Ilaria Lani, che è la responsabile delle politiche.